Oh, ma infatti, ma riusciamo ad andare in onda o no?
So io.
Pause, pubblicità, cose. Vabbè, sigla.
Di tutto un.
Ho dimenticato di dirti una cosa, Gaia. Che quando abbiamo parlato. Aspetta, parla più vicino al microfono che non ti sento proprio.
Scusa, mi sto mangiando la schiumina del caffè macchiato caldo che mi hai regalato.
Della macchinetta, è buono?
La macchina è molto buono.
Buono, ok. E, tra l'altro, sarà latte in polvere o latte quello delle macchinette? Sarà latte vero?
No, secondo me è latte in polvere.
Sì? Sì. Vabbè, ci sarà sicuramente qualcuno che lavora con i distributori all'ascolto che ci può dare una delucidazione a riguardo. Perché ho questo dubbio cocente. Comunque, no, mi sono dimenticato di dirti una cosa l'altro giorno.
Quando
ma no, niente di grave. Mi hai parlato del tema che tratteremo oggi. Molto interessante. Ahimè, attiene molto di più al lunedì. Sai che Zena e Bellati hanno un problema. Non riescono a parlare di cacca, cose schifose. Quindi non so se possiamo.
Quindi?
Non lo so. Di cosa dobbiamo parlare oggi?
Di merda.
No, ma in che senso?
Merda d'autore.
Ah, quindi una roba artistica.
Però artistica.
Ok.
Artistica e soprattutto fisica, nel senso non lo sforzo che è fisico.
Per favore, che cos'è? Gaia, lei è una persona per bene, non può fare queste cose.
Ma è un professore di fisica che ci spiegherà delle cose importanti su questo, cioè sulla conservazione delle
opere. Se la compri dove la metti poi?
No, in generale. Ma diciamo che è un pretesto.
Preferibilmente
è fresco da un convegno il nostro professore di fisica,
certo.
E quindi ci racconterà.
Ma
il solito nostro professore di fisica.
Certo, il professor Ludwig. Oh, grande. E, quindi Manzoni, comunque. Manzoni quello vero.
Non
vero.
Alessandro?
No. Ma Manzoni preferisco quello vero. Anzi, adesso la mettiamo, dai.
Dai.
Ok, la mettiamo. 3316214013 per i vostri SMS o messaggi Telegram, che poi è meglio perché così vi possiamo rispondere. E agli SMS non vi possiamo rispondere.
Neanche
almeno...
messaggi vocali?
Neanche.
No,
esatto.
Non possiamo ascoltarli.
Va bene. Niente, ascoltiamo quella lì del Manzoni. Preferisco quello vero, Piero. Che poi è un romantico a Milano dei Baustelle.
Montenegro e Vladimir, Mocassini già. falli e sentimenti chiaro scuri. Cara, scriverà sulle tovaglie dei navigli quanta gioia, quanti giorni, quanti sbagli, quanto freddo nei polmoni, che dolore. Non è niente, non è niente, lascia stare. Se la Madonnina muore nasce un fiore.
Hai avuto paura? Sei ansiosa oggi? Ma no, che no, c'è il professor Ludi?
No,
vai tranquilla.
Che... No, mal di testa.
Che... Ah, mal di testa. Perché professore, buongiorno, bentornato.
Eccoci, buongiorno a tutti.
Cosa fanno i professori di fisica quando hanno mal di testa? C'è qualche consiglio che
perché
può dare a Gaia?
Ha mal di testa, prof.
Smettono di pensare.
Smettono di pensare. No, no, ma con Gaia non c'è pericolo, Gaia non la vedevo sveglia oggi, per cui...
È simpatico Kesten.
Mi approfitto del fatto che hai le risposte più lente, per cui ti vesso.
Pungoli, ti vesso. Mi pungoli.
Allora, dicevamo, avremmo parlato di cacca oggi e ahimè è così. Però lo facciamo con un taglio diverso dal solito, che non è neanche quello artistico, se ho capito bene, signora Gaia.
Cioè, nel senso, entriamo nell'ambito dell'arte contemporanea.
Nell'ambito dell'arte contemporanea, ok. Però...
E quindi il professor Ludwig
si rivende come critico d'arte oggi.
Esatto. No. Andrà a istruirci su quali sono alcuni, come si può dire, strategie fisiche... per capire come si fa a conoscere, a conservare un'opera d'arte contemporanea. Raccontaci bene, prof.
Sì, dunque, beh, innanzitutto, no, va chiarito che non sono un coprologo, ma parlerò di merda.
Sì,
merda,
sì, sì.
Maiuscolo, sì, con la M maiuscolo, ovviamente.
Ovviamente.
Quindi non evitiamo appunto battute sulle feci, la cacca, gli escrementi, queste cose. No, parliamo di merda. E di Piero Manzoni, opera del 1961, dal valore incommensurabile sia culturale che monetario. Pensate che una singola scatoletta di merda è stata quotata sui 250.000 euro.
Ah, però quante sono?
Vale
lei
tanto,
lo sa?
Sì. Ne furono prodotte 90, alcune si sono perse, attualmente si ha notizia di un po' meno di 80. Quindi 80 scatoline di merda.
Come si fa a provare l'autenticità senza rovinarla? È impossibile.
Perché in realtà l'autenticità è dell'opera, non del contenuto, diciamo così. Anche perché il contenuto è rimasto misterioso fino all'altro ieri, diciamo. Nel senso che sì, perché lui ha prodotto queste scatoline che possiamo dire iconiche, nel senso sono delle piccole scatoline, dei barattolini di latta sigillati, e sul bordo, ma conosceranno tutti gli ascoltatori, c'è scritto merda d'artista 30 grammi al naturale made in Italy. E poi però ovviamente uno la compra, negli anni 60 non sappiamo esattamente cosa è successo, ma quando hanno cominciato a acquistare valore nessuno osava aprirle perché si rovina il prezzo. Poi negli anni 80 ci fu un artista francese un po' matto che se ne fece comprare uno da una fondazione, l'aprì con l'apriscatole e dentro la scatola, trovò non la merda, ma una scatolina, una ulteriore scatolina, una specie di giochino di scatole cinesi di merda.
Una matriosca.
Sì, una merdosca. E tuttavia si fermò a quel punto perché disse: questa non è un'indagine scientifica, ma è una performance artistica. Quindi io aprendo un'opera d'arte contemporanea creo una nuova opera d'arte che è l'apertura della scatoletta di merda, e l'ha messa in mostra, è in mostra, adesso non riusciamo a capire se è in mostra o in un magazzino.
Questa comunque cosa la disse lì. Chiaramente per cercare, cioè resosi conto che non poteva svelare il segreto perché doveva aprire un'altra, non ha avuto il coraggio di andare fino in fondo e ha detto magari chissà, così continua a valere dei soldi.
Esatto, certo. È vero che l'aveva comprata l'associazione,
è un
però.
È unico, è unico, è l'evento unico, ufficialmente l'unica aperta. Va bene, la Fondazione Manzoni di Milano, che si occupa di tutelare le opere di questo artista rivoluzionario, che cosa gli viene in mente di fare per celebrare il sessantennale della morte di Piero? Fa un convegno e dice cerchiamo di capire lo stato della merda, come sta, come non sta, soprattutto se fu vera merda, insomma.
Ah, certo,
certo. Perché nessuno lo sa, ma è saputo. Ci sono testimonianze, però sai, sulle testimonianze veramente, appunto c'è Dada Maino, famosa, che disse che appunto lui andava in bagno e riempiva le scatolette, e altri artisti invece dicevano che erano gesso, poi ci sono i proprietari che dicono le cose più svariate. Vabbè, allora finalmente a gennaio, in gran segreto, ci hanno commissionato delle indagini, ci hanno nel senso di laboratorio di fisica della Statale di Milano, e abbiamo fatto delle piccole operazioni, fra cui, non ci aveva pensato nessuno in 60 anni, delle radiografie. Le radiografie sono difficili in questo caso, perché si tratta di vedere un eventuale composto organico
dentro,
umane,
il metallo. Dentro,
non una, ma ben due scatole di metallo, quindi è veramente complicatissimo. Infatti io ho sempre detto no, non si può, non si può, non si può. Poi abbiamo fatto delle prove, dei tentativi, perché è inutile discutere tanto, alla fine la fisica sperimentale è più divertente se uno prova, insomma abbiamo scoperto.
Avendo i giocattoli a disposizione, sì.
Esatto. Sì, quindi abbiamo preso tutte le scatoline, cioè io sono andato al Brico a comprare i barattoli di vernice, li ho svuotati, ci ho messo dentro delle altre scatoline, ho riempite col gesso, riempite col prosciutto per simulare la cacca, eccetera, con altre cose, sì, fisica, una cosa divertentissima. E abbiamo detto, ma secondo noi si può vedere. Abbiamo fatto le analisi e insomma, grande delusione al congresso.
No.
C'era un congresso lo scorso 10-11 a Verona, lo Stato di Verona ha ospitato un convegno sulle scatolette scandalose, cosiddette, e niente, abbiamo svelato che con ogni probabilità trattasi di gesso. Anche perché l'artista in questione era un genio, ma era un artista, cioè non era un coprofago, un copro qualcosa.
Un cagone qualunque, via. Sì.
Sì, esatto. Era uno che sapeva usare il caolino, il gesso, l'argilla benissimo, mentre probabilmente sulla M era più.
Anche perché diciamoci la verità. Non era mica un lavoretto pulito farlo in una scatolina. Era molto meglio usare l'argilla.
Per esempio,
riesce.
Non lo so, non vorrei entrare troppo nel dettaglio, però...
però scusa,
no, ma uno dei grandi quesiti che abbiamo risolto, che arrovellava gli esperti da 50 anni, era ma come si fa? Tu fai un barattolo di merda,
ah, già,
e poi come fai a sigillarlo? Cioè vai dall'industriale, gli dici scusa, mi chiudi questo barattolo, e lui ovviamente ti manda a quel paese.
Sì.
E quindi abbiamo risolto questo problema, che primo non fu vera merda, e secondo non sono scatole ma sono barattoli di vernice, quindi col tappo che banalmente si spinge il tappo nel buco e un po' di metafora, e si chiude il barattolo.
Okay.
Ma se fosse
ecco,
stata...
questo è il grande segreto.
Se fosse stata vera merda, prof, come si sarebbe potuto conservarla?
Ma questo però lo chiediamo, non so, a un teologo, a qualcuno più immateriali, non so, mi dà un po' il sesso degli angeli, no?
Ma no, vabbè, ma stanno in un barattolo, un po' pratiche. Come il cibo, cioè rimane lì se
la
non c'è aria.
La cosa divertente è che in realtà è uguale la presenza di gesso o di feci, in realtà è molto simile, perché entrambi hanno una grossissima quantità di acqua, e l'acqua messa in un barattolo di metallo, di ferro in particolare, provoca ruggine. E infatti il terzo grande risultato di queste indagini scientifiche che abbiamo fatto è che dentro queste scatole c'è un inferno di ruggine. Cioè sono in uno stato di... è per quello che appunto Gaia giustamente diceva che il mio intervento parlava di conservazione dell'arte contemporanea. Perché Manzoni ha inventato, come molta arte contemporanea ci insegna, e io rimango un fisico però queste cose poi lasciamo agli esperti veri, che sono gli storici dell'arte contemporanea, però ci sono molte opere che affrontano il problema dell'autodistruzione. Manzoni stesso, non so se ricordate, il fiato d'artista, lui gonfia i palloncini destinati a esplodere di lì a pochi mesi. E lui in realtà inventa, chissà se l'ho fatto apposta, io penso di sì, comunque diciamo, ha aperto un nuovo dibattito, lui inventa delle scatoline che al loro interno arrugginiscono, e la cosa divertente scoperta al congresso parlando con gli altri esperti è che a un certo punto della loro vita cagano.
A loro volta?
Cioè, a loro volta, cioè da un buchino gli esce uno stronzetto di ruggine. Che peraltro alcuni colleghi pensavano trattarsi di feci per l'appunto, ma anche qua abbiamo fatto le analisi, trattasi di ossidi di ferro, però è molto divertente questa cosa.
Si riesce a fermare il processo di ossidazione in questo, cioè se avviene all'interno di un recipiente? No, cioè non è che congelando,
è un problemone, nel senso, innanzitutto nessuno lo sapeva bene o nessuno lo dichiarava, perché c'è quest'altro problemone, no? Che uno compra 200.000 euro un barattolo, poi questo comincia a cagare e cosa fai? Lo dici, lo dichiari? Francamente, quindi probabilmente molti restauri sono avvenuti un po' in segreto, diciamo. Perché sì, si può, si tira fuori il liquido, tipo, si
chiami l'amico carrozziere.
Esatto.
Senti,
sì,
Pino, ho un problema.
Ho fatto la gara.
Ragazzi, il mercato dell'arte è così, cioè compri una roba, ti si degrada, cosa fai? Dici che è degradata,
no.
Cerchi di occultare
no.
Il danno.
Certo.
Però poi arriviamo noi che scopriamo gli occultamenti. Infatti nel corso dell'analisi abbiamo scoperto, erano 11 scatolette, una era falsa.
Ah,
nessuno l'aveva notato.
Come l'avete visto?
Sì, con i raggi ultravioletti, sì, era abbastanza facile.
Ma dai!
Nel senso che l'etichetta era rifatta, sì. E vabbè, adesso non si può vedere in radio, però immaginatevi una stanza tutta buia con 10 scatolette nere, perché non fanno fluorescenza, e una invece che diventa, si accende di luce blu, ed era quella falsa.
E al proprietario l'avete detto? E lui ha detto sì, lo sapevo.
Si occupa la fondazione, certo. Sì, è stato comunicato. Sì, io non posso neanche dire il numero della scatoletta.
No, ci mancherebbe altro.
No, per carità, però sì, ovviamente è stato avvisato.
Avevo una domanda che esula dalla questione fisica, ma che mi incuriosiva, perché parlando con un collega di altro dipartimento, sempre sempre al Poli, si parlava di...
Io sono della statale, però.
Scusami, della statale, hai ragione.
Lo stavo guardando.
No, perché quando si parla di merda, dicono, ah, sono del Politecnico.
Attento.
Di altro ateneo, quando, siccome si parlava di acustica in quel caso, mi raccontava che avevano misurato il suono degli Stradivari ed era arrivato ovviamente scortato. Da milioni di poliziotti. In quel caso, quando si spostano opere d'arte di questo tipo, arrivano anche... Che li scortate?
Allora, posso dirvi una cosa seria e una faceta?
Allora, tutte e due, seria... io direi abbondiamo.
Quella seria è che a un certo punto io tenevo in mano circa 2 milioni di euro.
Ok, molto bene.
Ero abbastanza imbarazzato, sì.
Certo.
Sì. E questa è quella faceta. Quella seria è che, insomma, ci vuole una certa riservatezza in queste cose. No, la cosa seria è che nella gestione dell'arte, diciamo così, di solito la movimentazione delle opere, alla movimentazione delle opere è attribuito un bilancio superiore a quello delle analisi scientifiche.
Sì.
Questo in tutto. Quando voi vedete una mostra d'arte, sappiate che le opere in mostra hanno un minimo di indagini scientifiche dietro, che accompagna il fatto che possano degradare prima e dopo la mostra, eccetera.
Ah.
E poi hanno delle spese di trasporto. Le spese di trasporto sono più di 10 volte quelle dedicate alla conservazione e alla cosa.
Ah, ecco.
E quindi, ecco, questa è la risposta seria.
Ok, ci sta.
Quindi sì, costerebbe tantissimo. E quindi si cerca di fare le cose
perché
con una certa riservatezza.
Come quando ci sono queste, quando ci sono gli allestimenti delle morse, queste ci sono delle assicurazioni pazzesche, no?
Ma certo, sei costretto, sì,
delle assicurazioni che coprono sia lo spostamento che la permanenza.
Che eventuali danni e alterazioni avvenute durante la mostra.
Sì. Sì.
E sono spese che incidono tantissimo.
Tantissimo.
Beh, in quel caso io avrei organizzato, non so, di portarla sacchetto della spesa in metropolitana. Cioè la cosa più
sono venuti i proprietari, quindi sotto la loro responsabilità, diciamo.
Ah, cavoli loro, ok. E invece un'altra domanda, questa invece attinente al tema fisica. Non si sarebbe potuto fare, che ne so, un'ecografia invece della radiografia?
Dunque, ecografia no, perché c'è tanta aria dentro e le intercapedini con l'aria insomma ostacolano la propagazione. Ah, okay. Si potevano fare delle neutronografia con i neutroni per vedere, perché la merda, non so se lo sapete, ma con i neutroni si vede molto bene.
Effettivamente mi sfuggiva.
Questa è un'informazione di servizio che diamo agli ascoltatori. Ecco. Se avete problemi, neutroni che si trovano facilmente. Abbiamo cercato di ottimizzare le risorse disponibili dal punto di vista scientifico e strumentale con le risorse, con i reperti disponibili quel giorno per fare le analisi. Diciamo. È molto complesso fare questo tipo di analisi. Adesso ne stiamo meditando un'altra con un grosso centro ricerche qua nel nord Italia. Però probabilmente potremmo portare solo un paio di scatoline.
Ok, e un'altra domanda ancora, perché mi è uscito al lato nerd, per cui
vai.
La risposta la so, ma è una domanda che avrei avuto un po' di tempo fa e immagino che molti se la porranno. Diventano radioattive quindi le scatoline una volta che sono bombardati di raggi X per fare le radiografie?
Assolutamente no, perché raggi X sono radiazione elettromagnetica e non rende radioattive le cose. Se avessimo usato i neutroni, cosa che ci sarebbe molto piaciuta, sì, sarebbero diventate debolmente radioattive per un certo periodo di tempo, che dipende dal tipo di materiale che incontrano.
Ma comunque a livello banale.
Comunque. A livello, non lo so, dipende dal materiale, c'è il ferro, poteva esserci, insomma. Dipende dal materiale, perché i neutroni possono rendere radioattivi alcuni metalli, quindi può darsi che,
certo.
Insomma, a livello teorico sì, comunque sono cose di brevissima durata, piccolissime entità. Comunque raggi X sono innocui.
Hai scoperto altre cose divertenti da raccontarci?
Ma cosa vuoi più di così?
No, a parte che qua chiedono che forma avesse.
I falsi. Questo è interessante. Aveva la forma di un pezzettino di roba molliccia che si è seccata.
Ah,
quindi,
io l'immaginavo pieno raso.
Bravo. Anch'io immaginavo pieno raso, perché è interessante, ma questa mi avete portato sul dunque. La scatolina interna ha un volume di 30 centimetri cubi, che è esattamente, cioè sono 30 grammi di acqua se fosse acqua, e lui scrive sull'esterno, scrive 30 grammi. Questa scatolina contiene merda 30 grammi. E quindi lui ha voluto mettere all'interno della scatola grande una scatolina che desse l'idea di questi 30 grammi.
Okay.
Se fosse stata appunto una cosa a base di acqua, tipo marmellata, una cosa molle, organica, insomma, ecco. E invece ci ha messo il gesso, nel senso che si vede chiaramente in radiografia che è molto radioopaco, si dice, cioè attenua i raggi X parecchio, quindi vuol dire che è a base di calcio almeno. E vabbè, comunque c'è
magari
questo gnocchetto di materiale.
Romanzoni, scusami.
In che senso?
Ah, che aveva mangiato il gesso, tipo. Ah, ok.
Ah, sì, sì, no, infatti una delle ipotesi che ci ha posto un collega è dipende cosa aveva mangiato il giorno prima.
Esatto.
Sì. Vabbè, comunque, insomma, indicativamente c'è questo nocciolina di materiale seccato all'interno. Tra l'altro, la cosa divertente è che alcune suonano, alcune no.
Cosa vuol dire?
Diciamo, perché praticamente quelle che si sono seccate, perché dicevo, c'è molta acqua, l'acqua fa ruggine e questa ruggine da alcune scatole è uscita, senza dircelo, e quindi scuotendole poi tu senti come un suono di maracas, diciamo, grosso modo.
Sì,
alcune
certo.
Invece... Sì, alcune non fanno rumore e quindi come se fossero ancora piene. Allora ho pesato tutte le scatoline e ho visto che quelle che fanno rumore sono quelle leggere e quindi effettivamente hanno perso qualcosa. E invece quelle pesanti, più pesanti, sono quelle che non fanno rumore, quindi è possibile che dentro ci sia questa poltiglia di ruggine e...
Scusami prof, mi è sorta una domanda spontanea. Allora, io mi sto immaginando il laboratorio di fisica all'università statale dove c'è l'intelligenza che si riunisce intorno a qualcosa di cui devono fare una ricerca e qual è l'approccio? Cioè, inizia a muoverlo, cioè prima di fare delle operazioni, come ti approcci con l'oggetto su cui devi fare una ricerca.
Ma dedichiamo un'altra trasmissione. No, no, allora
faccio domande troppo
normalmente...
intelligenti.
No, troppo intelligente. No, allora, normalmente, allora, io, innanzitutto questa trasmissione non deve essere sentita dai colleghi, che infatti adesso sono in riunione altrove. Perché...
cioè tu ci dai l'ok per venire in trasmissione quando non ti ascolta
certo,
nessuno.
Assolutamente, sì.
Facciamo finta che non esistono gli archivi di ciò che è andato in onda.
E comunque... diciamo l'approccio ai beni culturali qualcosa, è un settore molto piccolo della fisica e fondamentalmente l'idea è di maneggiare gli oggetti, cioè averlo, per esempio a noi arrivano un sacco di fotografie di oggetti e la gente ci chiede dei pareri e queste fotografie sono mostruose, sono fatte col cellulare da un catalogo, sgranate, orrene, la gente, cioè la gente ha l'idea che le immagini rappresentino gli oggetti.
Ah, questo è molto interessante.
È bello questo.
Ma certo, sì, è tanta roba.
D'altra parte qua facciamo radio, per cui...
Cioè, esatto, però. Quindi abbasso le immagini. E invece no, l'oggetto deve avere in mano, per esempio io prendendo in mano questi oggetti, li ho girati e ho capito che c'era un tappo sotto e nessuno in 60 anni se ne era accorto.
Veramente?
Ma è una roba surreale, sì, è una roba bella. Era occultato il tappo, però c'era, era abbastanza visibile, però... L'occhio non può vedere quello che non si aspetta, no? Cioè, è inutile da dire. Vabbè, e quindi maneggi gli oggetti e capisci cosa sono.
Charlie scrive: Quartirolo, il gesso dei Lombardi.
Quindi, esatto.
L'aspetto è un po' quello.
Era di Soncino,
però...
peraltro era di Soncino, che credo sia terra di formaggi.
Grazie mille, professore.
Grazie,
lasciamo andare.
È sempre un piacere averti
alla
con
prossima.
Noi. Alla prossima.
Ciao.
Ciao.
Ciao, 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 ciao. Che roba, che roba, che roba, vabbè. Sono arrivati un sacco di messaggi belli che ti leggo dopo. Flush it down the toilet like you're taking a piss. It should be good to see for a change just a day how the other half lives. And when I take you out, I'll stay you down, make sure you're getting nervous. You won't understand that's how it is as a knight in Satan's service. I can rip you off and steal all your cash, sucker punch you in the face, stand back and laugh. Heart attack, I'll take out. Big Breakfast, Dank Jones. Perché ridevi come una pirlessa prima?
Perché stavo per lanciarti addosso un bicchiere perché ti chiamavo e non mi rispondevi. Ma
le cuffie? Non...
Vabbè, fatti
vedere, fatti viva.
Mi muovevo.
Mettete un pezzo dei Baustelle e vi messaggia un certo Charlie. Stava facendo surf, dice Al.
Oh, oggi sei super in forma, sempre in realtà, Ale, super in forma.
Bellati e Sena sono fieri di voi, mai detto così tanto merda in una puntata, dice Elia. È vero, in effetti abbiamo un po' sgravato.
Ah, quello è Elia, quel segno lì, bravo, sì. Non riuscivo mai a leggerlo.
Ma infatti non si legge, lo so.
Però adesso che l'hai detto, vedo, ma distingo dove? Chiaramente le lettere.
Devi cambiare gli occhiali perché sono simboli a caso. Quindi.
No, secondo me no. Elia,
Elia, guarda che non ti risponde.
Sì, Elia, è vero che quei segni che hai sul logo,
sì, è vero. Adesso
corrispondono ai nomi?
Senti, non c'entra niente col tema di oggi e con quello che volevo, la domanda che volevamo fare a voi, ma come si fanno i segni bizzarri così? Come si fanno le grafie strane sul... Come si fanno le scritte al contrario rovesciate?
Vedi, per non prendere... sono sempre a caso, il suo nome, ho ragione io.
Sì, c'ha ragione lui.
Grazie, Dia.
Cioè, ragioni tutti, va bene. Mi hai fatto le corna!
No, era così.
Ah, bella lì.
Bella lì.
Va bene, senti, allora, in realtà fra poco parliamo d'arte.
Ancora?
Sì, ancora. Ancora con i nostri ascoltatori.
Non ti stanchi a parlare di arte?
No, mi piace tantissimo. Oh, è proprio il mio...
La tua materia preferita?
Totalmente. Ho fatto l'artistico.
Infatti... ottimi risultati.
Cosa stai dicendo?
No, sei bravissimo a disegnare.
L'aspettiamo?
No, sei bravo.
Ah, ok, va bene. Va bene. E poi raccontiamo una cosa. Ma dopo, sì, dopo, solo dopo. Ah, sì. A fare le scrittine strane?
Sì,
con Elia? Molto bene. Va bene, poi magari se lo spieghiamo come si fa così teniamo fede a quella che è la missione di questa trasmissione, cioè risolvere dei boh.
Sì, allora si deve trovare un programma, tipo si può fare pubblicità a un programma?
Sì, sì.
O text editor.
Uh-huh.
E tu lo apri e scrivi il tuo nome, dici converti.
Uh-huh.
E te lo fa vedere con tutte delle font che fanno ridere tantissimo.
Va bene, quindi è molto facile in realtà.
Sì, basta avere il giusto programma che ci ha dato Elia, per esempio. Adesso io ne farò uno, scriverò Gaia e sarà molto più bello del tuo, Elia.
Mamma, che cos'è? Va bene, allora un po' di domande e cose che ci sono arrivate. Intanto qualcuno ci aveva scritto prima per cercare di rispondere al grosso boh del se il latte del distributore è vero latte oppure latte in polvere, che non è che sia finto, è semplicemente in versione... asciuttina, insomma, esatto.
Non c'è liquido.
Qualcuno ci ha scritto: quando vedo aprire i distributori vedo solamente polvere dentro. Quindi probabilmente solamente latte in polvere, anche perché andrebbe cambiato molto spesso, non hanno il frigo, le macchine del caffè.
Quindi loro poi cosa fanno? Inseriscono acqua calda da un...
No, sì, l'acqua dipende, sono le macchine del caffè che hanno, sono collegate direttamente alla,
ai rubinetti,
alla rete, sì.
Alla rete idrica.
Alla rete idrica.
E poi ti dicono, sa di bevanda al gusto di cioccolata, bevanda al gusto di tè al limone. Non
esatto.
Hai notato?
Sì,
cosa?
Sì, certo, ovviamente. Gli eufemismi,
sì.
Quando ti bevi gli eufemismi. Poi... cose interessanti a proposito dell'arte, arte controversa, arte moderna, arte contemporanea, è quell'arte che la gente dice ma che cacchio lo facevo anch'io, e sì però non l'hai fatto.
Tipo?
Pollock.
Pollock, tipo il...
Fontana.
Lucio Fontana.
Fontana.
Ah, hai capito quando facevo così?
Eh sì, 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 sì. Sì, lo stavi
allora,
tirando una
allora
leva.
Si vede che hai fatto proprio l'artistico.
Sì, c'ho proprio... Oppure forse la più controversa di tutti in questo senso è The Bridge di Robert Ryman. 20,6 milioni di dollari nel 2015, è un quadrato tutto bianco.
Ah sì?
Anche lì, capaci tutti.
Ah,
poi in realtà dipende come viene valutato e poi diventa... E alla fine, cioè quello che era difficilissimo capire degli NFT,
sì,
è la stessa cosa riguardo alcune opere d'arte e riguardo al denaro. Cioè, gli NFT... così come un quadro, è semplicemente una roba che convenzionalmente si decide che vale tot e per il quale è stato versato quel tot di soldi. Da quel momento quella roba vale tot, e siccome esiste una serie di... cioè esiste una riconoscibilità, esistono dei certificati che sono riconosciuti in tutto il mondo, è come avere, invece di un blocco di banconote, avere una roba più pratica che pesa meno.
Sì.
Punto. Ok?
Quindi?
Niente. Gli NFT molti non facevano molta fatica a capire come funzionano, ma in realtà è anche lì, è come, esattamente come le opere d'arte fisiche, cioè è semplicemente una convenzione. Poi altre cose interessanti. Il cagnolino di Kunz ucciso qualche tempo fa
dalla signora inavvertitamente.
Io ho sempre pensato che le sculture di Kunz fossero di metallo.
Palloncini.
Sì. No, pensavo fossero di metallo.
Invece no.
Vetro e ceramica.
No, perché no, io non... tu pensavi di metallo.
Sì, assolutamente
no.
Sì.
No, io credevo dei palloncini.
Ah, sì, dei palloncini veri.
Hai presente quelli?
Sì,
che...
sì, certo. Sono...
No, 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 non immaginavo. In realtà non pensavo che si potessero rompere così... facilmente, cioè immaginavo di un metallo, cioè di un materiale più resistente in realtà.
Quindi se l'hai cercata Kunz?
Assolutamente sì.
Totalmente sì.
Totalmente.
E al di là di tutto, al di là di quello che...
Ma poi penso che lui non è che gliene freghi molto che si sia rotta una delle sue 850.000 serie.
Non ho capito.
Non è che gliene fregasse più di tanto che se ne...
Ma no, ma come dicevi tu, ovviamente era assicurata fino alle orecchie, cioè non, nessuno ha perso dei soldi, nemmeno la signora.
No, no.
Ha solo fatto una figura di merda internazionale.
Assicurazione, quindi sì. Anche perché oltretutto non era stata messa... Cioè, io immagino che se tu vuoi che una cosa non si rompa...
Stai facendo victim shaming. Stai dicendo che se la sono cercata.
Sì, ma l'hai detto anche tu prima.
Ma sì, io stavo scherzando. Ah, tu eri seria?
Tu hai detto che Kunz...
Sì, ma stavo scherzando. Non volevo...
Invece dicevo che il museo se la stava...
Sì, è vero, non era particolare.
Io se fossi un assicuratore,
ah,
per
sì,
esempio,
ti direi, quella roba me la metti dietro un vetro.
Mi dicono, mi hanno rotto, mi hanno dato una gomitata al cagnolino, è caduto, si è spaccato. Gli ho detto, signori, ma voi come l'avevate messo? E niente, era lì.
C'era scritto vietato toccare.
C'era scritto vietato toccare. E questo qui non l'ha toccato, l'ha toccato.
No, 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 l'ha proprio toccato. Sì, l'ha...
Comunque,
poi è stata intervistata, era lì che curiosava.
Era che stava curiosando e...
Era una che come me diceva, ah, ma non è di metallo. Ah, no, non è di metallo.
E quindi un pochino penso che se la stiano cercando. Ma infatti oltretutto non gliel'hanno fatto pagare, ci sarà un motivo.
Per dire, no?
No,
per dire.
Non mi avrebbero fatto pagare.
Di chi è la versione un po' popcorn di A me mi piace o blues, chiede Paolo. Non è la versione popcorn, non è la versione di A me mi piace o blues, però ho capito perfettamente. Si chiama The Quantic Soul Orchestra e la canzone si chiama Father, del disco Tropidelico. Bellissimo, mi è piaciuto un casino, scoprire una mia amica. Poi, qual è l'opera d'arte... che l'avete guardata, avete detto, vabbè, questo però è troppo. Cioè, ci state prendendo per il culo. Tu ce l'hai?
No.
No?
Devo pensarci, non è che...
Cioè, vale tu, perché
quindi...
nessuno di solito dice quelle ovvie perché non si fa. Però se tu avessi detto Fontana, effettivamente sono dei tagli...
No, però sai che io non ho quell'approccio lì proprio.
Perché sei troppo
cioè,
colta.
Non mi viene. No. No, perché penso che mi sembra denigrare, no? Comunque tu è un giudizio che tu non sono giudicante, un po' è quello.
Non forse. Sei giudicante.
Non sono giudicante. E comunque mi viene da dire se lui ha fatto è diventato un'opera d'arte, vabbè, ben per lui, ma non mi viene da dire no, dai, qua mi state prendendo in giro. Dico che non mi piace piuttosto.
Ok.
No?
Però non ti
vuoi
senti
chiedermi allora se è una che qual è una che non mi è piaciuta?
Vai.
Non lo so, devo pensare.
Al Museo del Novecento è esposta la scatola del Manzoni, dice Massimo. Sì, è vero, sì. È vero, è assolutamente così.
La scatola e anche il contenuto.
Presumibilmente. Anche se non si sa bene.
A meno che sia quella...
Quella Alza. Fasulla.
Lui non ci ha detto quella fasulla. Il numero di serie, ovviamente.
Ma lui lo
prof.
Sa. Se dovete
sa.
Se dovete comprare...
Attenti, se dovete comprare una scatola di merda di... Manzoni. Piero Manzoni, perché ce n'è in giro una falsa.
Provate a chiedere a Ludwig.
Chiedete a Ludwig.
Che non lo metterà assolutamente in una cattiva, in una cattiva
no.
situazione, figurati.
Esatto. Reminisce on my wonder years and I wonder, yeah. Sentiments of my words ain't been so sincere. It's intimate to my nerve that I just persevere. The big thought of falling off disappeared to my faith. They say their head is real. Analyze my demise, I say I'm super anxious. Recognize I deprive this feeling, then embrace it. Vandalizing these walls only if they can talk. Conversations on contemplate to my dark thoughts. Looking down on my soul now. Tell me I'm in control now. Tell me I can live long and I can live wrong and I can live right and I can sing song and I can unite with you that I love, you that I like. Look at my life and tell me I fight. Is that final destination? Is that fonts of information? Is that fonts of inspiration? Is that crack the installation? Is that quantum dropping that fist pumping that bomb detonation? Please don't bomb my nation and bomb me flew away. And I got my control when I'm here. You gon' hate me when I'm gone. Ain't no blood pumping, no fear. I got hope inside of my bone. Is that life beyond your own life? This ain't physical. For mankind, this that out of body experience. No coincidence, you've been dying. It's your death.
Quindi opera d'arte più sopravvalutata del mondo la Gioconda, davvero? No, stavi scherzando.
Vedi che tu mi metti in bocca parole che non sono mie, Kesten.
Ok, qual è l'opera più sopravvalutata del mondo?
La Gioconda.
Ma non è vero. Non è vero.
No, in effetti però mi ha fatto... Forse è quella che mi ha meno emozionato quando...
Ma veramente?
Sì, perché... Ti aspetti questa cosa pazzesca e c'è questa coda infinita e poi dentro lì in quella cornicetta piccolina. Poi io sono molto empatica, quindi continuavo a pensare, ma poverino, quell'altro là di fianco che non la guarda nessuno e quindi guardavo l'altra opera.
Non sei empatica, hai dei disturbi della personalità.
Anche.
Stavi personalizzando un quadro.
Sì.
Va bene. No, forse ho capito invece il messaggio misterioso di prima. Paolo dice, cioè, no, ti assicuro che è Popcorn. Probabilmente in realtà non intende la canzone di prima, ma intende la nostra base, Popcorn Andino, che in effetti è la cover di Popcorn, quella là. Senti, Mi fa sempre molto ridere. Infatti la tengo come base da un anno e mezzo ormai, perché rido tantissimo.
Forse dovremmo cambiare la base.
No, questa la terremo sempre.
No, questa
sempre.
È carina, anche a me piace questa.
E poi Luisa. Ah, la merda artista è quella sopravvalutata. Ciao, secondo me è il quadrato nero di Malevich. Ciao Marco. Anche il quadrato nero è come, esattamente come l'opera d'arte che citavo prima.
Sì.
Invece di essere un quadrato bianco è un
quadrato nero.
Hai fatto l'artistico anche tu, secondo me.
Sì, no, classico. Nonostante abbia fatto classico, quadrato nero.
Bravissima. Va bene. E poi altre. Sto leggendo, sai che l'altro giorno raccontavamo, poi ne avevo parlato anche con una divulgatrice di arte, Benedetta Arte Facile, in Umani Molto Umani,
sì.
Quanto la saliva venisse usata e venga ancora usata. Ne parlavamo con la tua collega Astrid, che è restauratrice ufficialmente.
Sì. La mia Astrid.
Ah, ok, era tenerezza.
Sì.
E la bava.
Quanto sia?
Utilizzata la saliva. La saliva del restauratore e della restauratrice è utilizzata dal medesimo o medesima per restaurare. Sì, perché togli la prima patina senza fare danni. Proprio come le mamme che puliscono i bambini. O i papà che puliscono i bambini. Sì.
Quando tipo lasci un... schiocchi a quella zia che ti schiocca il bacio. È presente quando hai la prozia, sempre che viene lì...
Ma no, io mi riferisco a quella. Ti lecchi il pollice.
E poi ti lecchi il pollice e te lo toglie.
Sì.
Sei macchiata, che schifo.
Che schifo, vero? Sì, sì. Abbastanza. Va bene. Invece, sai qual è? Hai in mente. Non so se sei mai stata a Chicago. Io mai.
Sì.
Sei mai stata a Chicago?
Sì, molto bella. Mi piace quasi più di New York.
Ma pensa lei che riferimenti. Cioè, Burgazzi fa riferimenti fra Novate Milanese, Cinisello, tu.
Perché?
Più bella di New York. Perché è bella Chicago?
Mi piace. Sai quando dici bella ma non ci vivrei, New York? A Chicago bella ma ci vivrei.
Allora vai. Se non ti piace qua, se non ti piace Nolo,
no,
allora
io ho
vai.
Detto che rimango a Milano.
Ah, ok, va bene.
Però tra le due
sì, è bella.
Sì.
Sai il fagiolone di Chicago?
Sì.
Come si chiama in inglese?
Bean sarà.
Invece ha un nome ufficiale che nessuno usa mai.
Andiamo a cercarlo.
Vabbè, ma è un dato che
dai,
conosco.
Lo sai?
Io lo so, okay. Sì. Si chiama Cloud Gate.
Ah,
la porta della nuvola o delle nuvole, sì. E perché quando ci cammini sotto si vede tutto lo skyline distorto, essendo specchiato.
È molto bello. Penso che sia una delle più fotografate, perché tutti si fanno le foto perché vieni con delle sagome.
Certo.
Molto bello.
Certo, e l'idea è, siccome se ti fai i selfie, o meglio, se fai una foto lì e ti guardi lì, sei riflesso, l'idea dell'artista era quella di mischiarti al paesaggio,
sì.
Capito? Cioè sono a Chicago e faccio parte di Chicago.
Sì.
Chicago, merda artista, vanno bene tra l'altro.
Comunque,
come due temi.
Sì. Chicago, però è simpatico che sei. Però in effetti è conosciuto come il fagiolo.
Sì, tutti lo conoscono come fagiolo, sì. Ma in realtà non si fa così.
Sì.
Ho fatto una cosa della macchina, Devils and Dust. Ah, ok, questa è un po' troppo criptica da parte di Ala, anche se l'apprezzo, ma è difficile da citare. E va bene, noi ci salutiamo. E
devo dire prima una cosa.
Va bene.
Voglio dare un appuntamento in un posto dove vado domani.
L'automarchettona.
Sì.
Certo.
Allora, domani io sarò alle ore 18. tutto.
Dove sei domani, Gaia?
Domani sarò al libraccio di Viale Romolo al 9, cioè in zona Romolo, sì, alla presentazione di un libro di Gian Piero Kesten.
Sì.
Avrò l'onore di moderare la presentazione.
Ok, che vergogna.
E quindi sarà molto divertente. E quindi vediamoci tutti là.
Sarà bellissimo.
Faremo un sacco di domande a Kesten.
E
lo obbligheremo a rispondere.
È alle 18 l'incontro. La libreria chiude alle 7:30. Non è che puoi farmi tutte queste domande.
Ho intenzione di non parlare io.
Ah.
Faccio parlare gli altri.
Sbatti.
Esatto. A domani.